Si può dire, miei cari fratelli, cari parrocchiani, che di volta in volta, di domenica in domenica, alla lettura del Santo Vangelo, cresce la gioia e cresce l'imbarazzo. Accresce la gioia nel sentire le parole di Cristo, nel sentire quello che Cristo dice di se stesso, nel sentire le promesse di Cristo, e cresce l'imbarazzo. L'imbarazzo è un misto di curiosità, di confusione, di aver capito qualcosa e di non aver capito tutto. È questo l'imbarazzo che troviamo leggendo la parola di Gesù, sentendo la vita di Gesù. Gesù è uomo Dio, figlio di Dio. Gesù è morto e risorto. Vedete la grandezza, come diceva San Paolo, la grandezza del mistero di Cristo. San Giovanni Crisostomo alle volte perdeva la pazienza quando predicava, perché i cristiani sono come noi tutti i secoli. Quando sentiamo queste cose, per carità, sono cose che ci piacciono, ma così entrano di qua e escono di là. Sentite il testo di oggi. Ma direte, ma padre Benedetto, lei ce l'ha già letto? Certo, ma c'è un punto sul quale dobbiamo soffermarci un poco, e chi il poveretto che vi predica spera che non dimentichiate. L'episodio centrale del Vangelo è chiaro. Gesù riappare agli apostoli, era apparso ai due discepoli di Emmaus, come si dice nelle prime righe, riferirono ciò che era accaduto lungo la via. Quelli tornano, trovano ancora gli apostoli nel cenacolo e dicono: l'abbiamo visto, lui, era lui. E raccontano appunto l'incontro avuto con Gesù lungo la via e poi come Gesù si manifestò nella casa, nella loro villetta, si manifestò alla frazione del pane. E mentre essi parlavano, ecco che Gesù in persona appare a tutti gli apostoli raccolti. Appare non come un fantasma, come diranno dopo gli eretici, come dirà nel secolo XVII tutto l'illuminismo europeo, come dirà l'incredulità. Ah, una fantasia, così. Non era un fantasma, perché mostra le mani, dei piedi, il costato, con le ferite. Dice, guardate. E poi dice, avete qualcosa da mangiare? Per mostrare la vera umanità, la vera natura umana, e non che avesse fame, appetito, ormai era glorioso, ma per mostrare loro che era veramente uomo. E li portano da mangiare. Ma il punto è un altro, che sul quale vogliamo soffermare un po' la nostra considerazione. Dicendo questo, quindi, mostrò loro le mani ed i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: avete qualcosa da mangiare? Ecco il punto centrale. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano. Ma cos'è sta storia? Perché vedono Gesù, riconoscono la voce di Gesù, riconoscono le fattezze di Gesù, riconoscono che è veramente quel Gesù che è stato crocifisso e che porta ancora le insegne, porta ancora l'impronta dei chiodi. E il Vangelo dice: poiché per la grande gioia ancora non credevano. Come si può spiegare? Perché sono qui per spiegarvelo. Ma la cosa non è facile, perché mi sembra di non capirlo neppure io. per la grande gioia, dovevano dire, è viva Gesù, è Gesù, dovevano mettersi tutti d'attorno, inginocchiarsi, baciarle i piedi, come hanno fatto le pie donne, non è vero? E invece il Santo Vangelo ci dice che per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti. Quindi non c'è una spiegazione psicologica così ovvia. Possiamo solo tentare una spiegazione teologica, soprannaturale, di fede. Cioè, i discepoli ancora non erano confermati nella fede. Sì, aspettavano. Gesù aveva detto che sarebbe venuto. Aveva detto loro di aspettare nel cenacolo, di pregare. Ed eccolo davanti a loro, che dice pace a voi. E si mostra. Ed essi per la grande gioia non credevano. Alle volte succede anche per noi uomini, ma in un altro campo, nel campo psicologico, che quando la cosa è troppo bella, quando la cosa è troppo inaspettata, quasi non si crede. Supponete, avete una persona cara, gravissima, insomma, aspettate la catastrofe. A un certo momento si apre la porta, vedete, venite, è guarita, sta bene. E ora ecco, per la grande gioia non si crede.
Ma si va, si vede, poi si crede.
Un'altra spiegazione, vediamo, sempre dello stesso tipo. Questo un pochino più divertente, più familiare, quasi comica. Il vostro figlio non ha studiato per niente per tutto l'anno. Ma chissà come, chissà perché, si è incaponito, poi si è messo a studiare, ha fatto gli esami, sono andati benissimo. E per la gioia non si crede. E esemplificate altri esempi facili della vita umana. Ma non è così per gli apostoli. La gioia degli apostoli è di un altro genere. È una gioia soprannaturale, è una gioia celestiale, è una gioia totale. Perché? Perché Gesù era tutto per loro. Gesù era figlio di Dio, anche se ancora non avevano capito tutto. Gesù era il loro maestro, dolce, buono, che aveva fatto tanti miracoli e l'aveva visto, preso, legato, bastonato, maltrattato, processato, ucciso, messo nel sepolcro. E adesso lo vedono. Lo vedono. E non proprio tale e quale, perché ci aveva i segni della passione. Lo vedono tale e quale come l'avevano visto l'ultima volta, sceso dalla croce coi segni. E allora per la grande gioia non credevano. Ecco. L'unica, forse, tipo di spiegazione approssimativa è che proprio la grande gioia non li faceva credere. Era troppo grande la gioia. Era troppo gioiosa la gioia. Era troppo splendente la gioia. Non credevano? Qui si potrebbe fare una sottigliezza. Non credevano alla loro gioia o non credevano alla risurrezione di Cristo?
So se è chiaro il problema, eh?
Non credevano alla loro gioia o non credevano alla risurrezione di Cristo? Beh, mettiamole tutte e due insieme. Cioè era tanta la gioia che era troppo grande di vedere Gesù risorto. E questo eccesso di gioia non che facesse loro dubitare della risurrezione di Cristo, ma li teneva incerti se quella figura era Cristo, se quella figura davanti era Cristo.
Allora ecco che Gesù li conferma nella fede e continua la spiegazione, continua appunto la realtà della sua risurrezione. Caci Sina, che ci può insegnare questo inciso sul quale si è limitata la nostra meditazione? Ci può insegnare la soprannaturalità, il carattere soprannaturale, il carattere necessario della fede, il carattere fondamentale. Essi non credevano per la troppa gioia. E che gioia sarà allora quando si crede? Quando avremo la fede vera, la fede completa, la fede totale? E dobbiamo vedere noi cristiani, dare la testimonianza a noi cristiani di questa fede totale. Può darsi, come leggiamo spesso, può darsi che ci sia un risveglio di fede a qualche tempo. Può darsi. Dimostrazioni evidenti non si possono dare, perché la fede è dato interiore. Anche certe manifestazioni esterne, per esempio quello verso il nostro caro Santo Padre, ma sono motivi di conforto, certo, ma dobbiamo pensare a tutto il mondo che ne ha presentato. Poi, l'entusiasmo esterno non sempre è prova apodittica della fede interna. Che credono che quello vicario di Cristo morto in croce che ha dato sangue per noi, uno spettacolo edificante, non c'è dubbio. Si dice quindi che la fede è in ripresa. Si dice, speriamo. Certi segni non sono molti. I fatti di questi ultimi anni sono stati disastrosi. Abbiamo contro il cristianesimo tutto. La cultura, la politica, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni, diciamo, commerciali, tutto prescinde dal cristianesimo. Non è un'esagerazione, quella che sentite è la vita quotidiana che fate. E questo allora ci deve stimolare a vivere personalmente la nostra fede. Non aspettare che tutti siano cristiani per essere noi cristiani. Cominciamo ciascuno a essere cristiano, a vivere la propria fede. A contemplare Gesù risorto con le piaghe. Ma è vivo perché mangia, che è risorto perché la sua parola si propaga da 20 secoli, mentre le parole degli altri uomini si vanno sperdendo. Ecco la riflessione fondamentale, è vivere la nostra fede, riconoscere Gesù, riconoscerlo con gioia, trasmetterlo con gioia agli altri, senza rispetti umani, trovarci esuli nel mondo. E anche se veniamo fatti oggetti qualche volta di schermi, di allusioni, di qualcosa del genere, facciamo come gli apostoli, consideriamo questo come gioia, come gloria. E gli apostoli se ne andarono contenti, perché erano stati fatti oggetto di obbrobrio per Cristo. È duro, è difficile, lo so, lo sappiamo noi sacerdoti, forse più di voi. Quindi c'è questo segno di ripresa, ma ci sono anche gli altri segni di caduta, di apostasia pratica e apostasia teoretica, cioè dottrinale del cristianesimo, di rifiuto del cristianesimo. Quindi quello che dobbiamo pensare, dire e fare è, ciascuno di noi, a cominciare da noi sacerdoti, di vivere la nostra fede, viverla con convinzione, viverla con gioia, con serenità, e senza restrizioni, senza ricorsi a dati sociologici, a tutti questi specie di ermetismi contemporanei. No, la croce di Cristo, eccola. Quella è la nostra bandiera. Entriamo nel mese santo di maggio, mese della Madonna, la Madonna che è la madre della Chiesa, la Madonna che veglia sulla Chiesa, che ha salvato i cristiani da tutte le eresie, da tutti i pericoli. Adesso l'unica eresia è l'apostasia, è il paganesimo. Genitori, buone mamme, si lamentano dei loro figli
educati bene, le figlie educate dalle suore, i figli educati dai sacerdoti, educati dai frer, magari qui a Villa Flaminia. A 18, 19, 20, 21, 22 anni, eccetera, patatrac, tutto finito. La Chiesa non esiste, i sacramenti non esistono, nessun cenno di preghiera, e il disastro spirituale. Non abbiamo paura, preghiamo che continui Cristo nella loro strada. Quando il dubbio sarà diventato disperazione, quando la vita sarà diventata un orrore, quando tutta la malattia non sarà che un dolore. Diciamo alla Madonna che in quei momenti di disperazione, di orrore e di dolore, i vostri cari figli incontrino Gesù, si ricordino di Gesù, si ricordino della Madonna che tante volte hanno pregato, si ricordino di quelle dolci, di quelle cose, tutte pure, tutte luminose, tutte consolanti, che sono la promessa, che sono la promessa e la sostanza della nostra fede.